Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. All'indomani del discorso dai toni vittoriosi di Trump, l'Iran abbatte un caccia statunitense e fonti di intelligence rivelano che Teheran mantiene una significativa capacità di lancio di missili. Sei licenziato dal Ministero della Giustizia all'esercito, come l'amministrazione Trump si libera di chi dà fastidio. Palestinesi e israeliani insieme contro la pena di morte. A Betlemme una manifestazione di attivisti che sfidano l'ideologia che vuole i due popoli nemici. Francia, l'accanimento contro Rima Hassan, l'eurodeputata di origini palestinesi, arrestata ancora una volta, ma senza fondamento. Sudan, le Rapid Support Forces colpiscono un ospedale. Nel silenzio del mondo non si ferma una guerra brutale che continua a prendere di mira i civili. Myanmar, a 5 anni dal colpo di Stato militare, il generale che l'ha guidato viene eletto presidente. L'obiettivo è la normalizzazione del regime. Mondialità, il terremoto della rivoluzione combinata di robot e intelligenza artificiale. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla guerra in Iran. Il giorno dopo il discorso di Donald Trump, con cui come al solito ha detto che gli Stati Uniti stanno vincendo e che la guerra durerà ancora poco, oggi gli Stati Uniti hanno confermato che l'esercito iraniano ha abbattuto un caccia americano sui cieli dell'Iran, il primo episodio del genere a danno degli Stati Uniti dall'inizio della guerra, il 28 febbraio. E in più, secondo valutazioni proprio dell'intelligence statunitense, dopo un mese di guerra, circa la metà dei lanciatori di missili dell'Iran risulta ancora intatta e Teheran ha ancora a disposizione migliaia di droni d'attacco. Sentiamo Farhan Sabahi.
Il bilancio dell'altro ieri, mercoledì, era di 12.300 obiettivi colpiti dagli Stati Uniti in Iran, la leadership politica e militare decapitata, a cominciare dal leader supremo Ali Khamenei e dal capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Ali Larijani. Mercoledì la portavoce della Casa Bianca aveva affermato che la capacità dell'Iran di colpire con missili e droni sarebbe stata ridotta del 90%. La marina militare iraniana sarebbe stata annientata, 2/3 delle fabbriche di armi sarebbero stati danneggiati o distrutti. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di voler mettere la parola fine alla guerra contro l'Iran nel giro di 2-3 settimane, ma non gli sarà così facile cantare vittoria se i Pasdaran continueranno a lanciare missili a destra e a manca. In realtà, secondo un rapporto dell'intelligence statunitense citato dalla CNN, la Repubblica Islamica sarebbe ancora in grado di seminare il caos nella regione e quindi di minacciare il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Dopo 5 settimane di guerra, circa la metà dei lanciatori di missili iraniani sarebbe ancora intatto perché è riparato nei tunnel sotterranei e nelle caverne, oppure perché i lanciatori di missili si possono spostare, quindi sono difficili da rintracciare. La stessa tattica degli Houthi in Yemen. Dopotutto sono anni che i Pasdaran si preparano alla guerra. Nel caso dell'Iran le scorte di missili ci sarebbero e infatti i Pasdaran continuano a colpire Israele e i paesi sulla sponda sud del Golfo Persico che ospitano basi militari americane. Secondo la CNN, dopo 5 settimane di guerra, i Pasdaran avrebbero ancora a disposizione la metà dei droni d'attacco e quindi qualche migliaio di droni. Il conteggio dei lanciatori dei missili non terrebbe conto di quelli che sono sepolti sotto le macerie e sarebbero quindi inaccessibili. In merito alla marina iraniana, Trump aveva dichiarato che oltre 155 navi iraniane sono state danneggiate o distrutte, ma non è chiaro a quale marina militare si riferisse, se alle forze armate regolari oppure alla marina dei Pasdaran, perché quest'ultima, la marina dei Pasdaran, quella attiva nello stretto di Hormuz con barchini che portano avanti la guerra asimmetrica. Questi barchini dei Pasdaran e altre piccole barchine senza pilota sono ancora migliaia e sono in grado di disturbare il traffico marittimo rendendolo pericoloso. Sempre secondo il report reso noto dalla CNN, la capacità missilistica iraniana sulle coste del Golfo Persico sarebbe intatta perché gli Stati Uniti non hanno focalizzato i loro bombardamenti sugli assets militari iraniani sulla costa, ma si sono limitati a colpire le navi iraniane. Ora quei missili sulle coste del Golfo Persico sarebbero in grado di minacciare del traffico marittimo. A conti fatti, le dichiarazioni di successo da parte di Trump e della sua combriccola sembrano campate per aria. In risposta al report della CNN, il portavoce della Casa Bianca dichiara che i giornalisti si sbagliano.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Nel pieno della guerra in Iran, Pete Hegseth, il capo del Pentagono, ha licenziato il capo dell'esercito statunitense Randy George, segnando una crescente ostilità tra Hegseth e i vertici dell'esercito. E poco prima Donald Trump aveva invece licenziato Pam Bondi, la sua procuratrice generale. Ne abbiamo parlato con Martino Mazzonis, americanista.
Lei, come altre figure, sono tra le figure più fedeli al presidente, no? Hanno sempre obbedito, l'hanno sempre incensato in questi consigli dei ministri grotteschi, queste riunioni dell'amministrazione in cui tutti elogiano il presidente, e lei era tra i campioni insieme a Kristi Noem, ma anche l'altra licenziata qualche settimana fa, è altra figura centrale, nel senso uno capo alla Homeland Security e lei è il ministro della giustizia. La ragione vera e forte per la quale probabilmente è stata licenziata è proprio il non aver perseguito in maniera efficace i nemici giurati del presidente, che si tratti dell'incaricato speciale Jack Smith, che è quello che ha fatto l'inchiesta durante la presidenza Biden sul primo mandato, la procuratrice di New York, tutte figure per cui è stato avviato un processo di incriminazione sulla base di nessun elemento fondamentalmente, e quindi tutti questi procedimenti sono stati archiviati dai giudici. La colpa della Bondi sarebbe quella di non aver, come dire, prodotto abbastanza materiale probante contro queste figure. Il problema è che probabilmente nessun materiale probante c'è.
Ma è questa modalità di, appunto, far fuori chi non, in qualche modo non lo soddisfa, oppure di riversare su queste persone che in qualche modo incarnano in realtà poi le sconfitte di Trump, che cosa ci dice dell'amministrazione Trump?
Che essere fedeli e essere ossequiosi verso il presidente non basta. Il presidente ti scarica nel momento in cui non gli servi più o decide che non sei abbastanza buono o buona per lui. Questo è il primo elemento, direi. L'abbiamo visto anche in politica internazionale, insomma, no? Chi ha alzato la testa è stato trattato meglio di chi l'ha chinata. Parlo dell'Europa piuttosto che non la Cina o il Canada, per fare degli esempi diretti. Lo stesso vale all'interno dell'amministrazione.
Invece poco dopo Hegseth ha licenziato il capo dell'esercito, Randy George, e altri due generali abbastanza importanti all'interno dell'esercito. Diciamo, nel pieno di una guerra che tra l'altro va come sta andando...
È una cosa piuttosto inquietante per certi aspetti. Non sono i primi, ce ne sono già stati diversi altri. Ci sono due aspetti. Il primo è che molti erano stati nominati da Biden e quindi vengono fatti fuori perché sì. L'altro aspetto è forse riguarda proprio la gestione delle offensive militari. La guerra non la scelgono i generali, la sceglie il presidente, però forse i generali possono dire: beh, forse potremmo fare questo, forse potremmo fare quello, forse avranno segnalato che lo stretto di Hormuz sarebbe stato chiuso al 100%. Ecco, tutte queste cose qui sono cose che probabilmente danno fastidio a uno che da una parte sente che le cose stanno andando male e dall'altra si vuole togliere d'impaccio e non si vuole sentir dire: questo non dovrei farlo, questo sarebbe meglio farlo in un altro modo, quando le scelte fatte sono di un certo tipo. Dall'altra parte Trump sembra fidarsi abbastanza di Pete Hegseth, proprio perché uno che gli racconta tutti i giorni che le cose vanno per il meglio e che il suo è l'esercito più potente e infallibile. E Pete Hegseth è uno che ha fatto purghe anche per conto proprio, diciamo, senza bisogno del presidente, all'interno dell'esercito, perché vuole un esercito di combattenti che non guardano in faccia alle regole internazionali e che esprimono la potenza militare allo stato puro, senza freni e senza limiti. Questo è quello che dice nelle conferenze stampa, affiancandolo a preghiere da crociato medievale, e questo è il quadro che offre il Pentagono in questo momento. Di fronte a questo, probabilmente generali seri, generali con una carriera alle spalle, che hanno condotto guerre, che sanno come sono andate male alcune campagne precedenti, parlo dell'Iraq e dell'Afghanistan, magari avanzano critiche, ipotesi diverse, eccetera, e di fronte a questo l'amministrazione, che invece vuole solo sentirsi dire che le cose vanno bene, forse non è tollerabile, no? Per un'amministrazione che vuole solo vincere senza pagare il prezzo della vittoria, ecco, diciamo così.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Oggi a Beit Jala, vicino a Betlemme in Cisgiordania, un gruppo di palestinesi e israeliani radunati dal gruppo di attivisti Combatants for Peace hanno protestato insieme, evento piuttosto raro, contro la legge approvata questa settimana dal Parlamento israeliano che reintroduce la pena di morte per i palestinesi. Noi ne abbiamo parlato con Rana Salman, co-direttrice di Combatants for Peace, che abbiamo raggiunto proprio durante la manifestazione.
So today we gathered around 50 Palestinian and Israeli activists from Combatants for Peace.
Siamo circa 50 attivisti palestinesi e israeliani di Combatants for Peace. Ci siamo riuniti per protestare insieme contro la nuova legge che prende di mira i palestinesi nelle carceri israeliane e che prevede la pena di morte solo per i palestinesi. Gli attivisti hanno esposto cartelli contro questa legge e nastri rossi in segno di solidarietà con i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, dato che al momento ce ne sono oltre 9.000.
Palestinian prisoners in Israeli jails, since there are over 9,000 Palestinians prisoners at the moment.
It's not very common. Non è molto comune vedere proteste di palestinesi e israeliani insieme, no?
Together, right?
Yeah, it's a very rare moment, but for us, since we are a joint movement.
Sì, è un momento davvero raro, ma noi siamo un movimento congiunto di palestinesi e israeliani, il che è altrettanto unico, soprattutto in questo periodo. La guerra continua, sentiamo le sirene continuamente, ma abbiamo comunque scelto di unirci e opporci a quel disegno di legge. La maggior parte di noi oggi qui sono attivisti, ma pian piano si stanno aggiungendo anche altre persone, soprattutto chi ha parenti detenuti nelle carceri israeliane.
Some people maybe have also like relatives who are in the Israeli prisons.
Ma da palestinese, qual è stato il tuo primo pensiero quando hai saputo che la legge era stata approvata?
It was a very shocking moment. And very scary one as well, because
è stato un momento davvero scioccante e anche molto spaventoso, perché si tratta di un nuovo strumento di oppressione e apartheid contro i palestinesi. E questo governo di estrema destra in Israele e questo ministro, Itamar Ben-Gvir, hanno fatto campagna per l'adozione della pena di morte. E in sostanza questa legge rappresenta un crimine contro l'umanità, perché dimostra che le vite dei palestinesi non hanno valore e noi non lo possiamo accettare. Questo non farà altro che incoraggiare e legittimare ulteriormente il sistema israeliano, i soldati e la polizia, a giustiziare i palestinesi, anche senza alcun processo legale. Ed è una legge molto spaventosa, perché ci sono tantissimi palestinesi in prigione. E già prima, anche senza questa legge, gli israeliani hanno continuato a giustiziare palestinesi, soprattutto attraverso il terrorismo dei coloni e la pulizia etnica in tutta la Cisgiordania e nella Valle del Giordano. Molti coloni israeliani hanno ricevuto armi dall'inizio della guerra, circa 2 anni fa. Questo vuol dire essenzialmente che sono autorizzati a uccidere qualsiasi palestinese se ritengono di essere in pericolo. In pratica la legge, in un certo senso, era già in vigore anche prima di questa legislazione.
L'intervista integrale a Rana Salman potrete sentirla domani mattina a Terzo Tempo, dalle 11 alle 11.30. Intanto l'eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan, membro del partito La France Insoumise, che è stata fermata ieri a Parigi e rilasciata in tarda serata con una citazione a comparire in tribunale 7 luglio per essere processata per apologia di terrorismo, oggi in una conferenza stampa a Parigi ha detto di essere oggetto di una reale persecuzione giudiziaria e politica a causa delle sue opinioni. Sentiamo Francesco Giorgini.
Giurista di 33 anni, di origine palestinese, Rima Hassan, eurodeputata della France Insoumise, il partito di sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, è diventata l'indiscussa egeria della causa palestinese in Francia e non solo, soprattutto tra l'elettorato giovanile. Determinata, documentata e perseverante nel denunciare tanto l'oppressione e i crimini israeliani verso il popolo palestinese, che le compiacenze, le collusioni e le ipocrisie delle autorità francesi ed europee di fronte all'oppressione israeliana, Rima Hassan è diventata anche inevitabilmente uno, se non il bersaglio principale in Francia della propaganda israeliana e dei sostenitori francesi e internazionali del governo Netanyahu, tra i quali l'estrema destra di Marine Le Pen e la destra nazionale reazionaria rappresentata dal gruppo editoriale di Vincent Bolloré. Ma non solo, l'attivismo militante come la partecipazione alla Freedom Flottiglia e giuridico come le interpellanze e le denunce presentate hanno fatto di Rima Hassan una personalità scomoda anche per le autorità francesi, solerti fino all'accanimento nell'aprire procedure giudiziarie a carico dell'eurodeputata ad ogni denuncia presentata dai suoi avversari politici. Denunce contro le pubblicazioni e le prese di posizione di Rima Hassan a sostegno della lotta palestinese col pretesto dell'apologia di terrorismo da una parte o dell'antisemitismo e incitazione all'odio dall'altra. Una vera pioggia di denunce delatorie che hanno portato a niente meno che 13 archiviazioni per assenza di reato. Detta altrimenti, per 13 volte Rima Hassan è stata accusata di apologia di terrorismo o incitazione all'odio o all'antisemitismo e 13 volte l'accusa si è rivelata infondata. Ma l'assedio e l'accanimento continuano e ieri, per così dire, hanno alzato il tiro con una convocazione davanti agli inquirenti a cui Rima Hassan ha immediatamente risposto, ma questa volta non in audizione libera, ma in stato di fermo come presunta delinquente in spregio dell'immunità che gli è garantita dal Parlamento europeo. Procedura assolutamente abusiva, secondo i suoi legali, giustificata dalla procura invocando un'improbabile flagranza di reato per un messaggio su X pubblicato più di una settimana fa e da allora già soppresso. Non solo, al trattamento ingiustificato da presunta delinquente si è aggiunto il non rispetto del segreto istruttorio e la diffamazione, quando durante il fermo la stampa, in particolare di destra, ha pubblicato informazioni secretate sulla procedura in corso, ma anche disinformazioni tendenziose come la presenza di droga tra gli effetti personali di Rima Hassan, allorché si trattava di CBD, un derivato legalmente in vendita della canepa indiana. Una vera campagna denigratoria che si iscrive nella più vasta crociata dell'estrema destra identitaria contro la sinistra radicale e multietnica di Mélenchon, ma anche a qualche giorno dal ritorno delle flottiglie della libertà in partenza verso Gaza.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Sans richesse, presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire.
Adesso andiamo in Sudan. Oggi Medici Senza Frontiere ha denunciato un attacco con droni compiuto dalle forze di supporto rapido che ha colpito un ospedale causando almeno 10 vittime, tra cui 7 membri del personale medico. Alessandra Tommasi ne ha parlato con Maurizio De Banne, portavoce di Medici Senza Frontiere.
Denunciamo un altro attacco contro una struttura sanitaria in Sudan, in questo caso un ospedale, che certifica che parliamo di una guerra che sta per entrare nel suo quarto anno, una guerra contro le persone, in cui sono stati attaccati ospedali, mercati e strutture civili. In questo caso è ancora più oltraggioso questo attacco, perché è avvenuto appunto in un ospedale, colpendo la sala operatoria e il reparto maternità, mentre all'interno della struttura avveniva una campagna di vaccinazione per bambini. Non è la prima volta, purtroppo, che un ospedale o una clinica viene colpita in Sudan, e purtroppo sta diventando costante questo attacco all'azione medico-umanitaria, per cui Medici Senza Frontiere chiede a tutte le parti in conflitto di interrompere qualsiasi attacco contro strutture sanitarie, contro operatori sanitari e contro i civili che non hanno nulla a che vedere con questo conflitto.
In questo caso si è trattato delle forze di supporto rapido, ma ad esempio c'è stato un attacco precedente a marzo delle forze armate sudanesi, quindi comunque questi attacchi coinvolgono appunto entrambe le parti.
Esattamente, di fatto entrambe le parti in conflitto hanno ripetutamente attaccato infrastrutture civili, hanno colpito mercati, hanno colpito ospedali, ed è una guerra davvero brutale sulla pelle delle persone. È una guerra che sta per entrare nel suo quarto anno, e una guerra che è spesso dimenticata dalla comunità internazionale, nonché anche dai media. Basta tenere conto che non esiste un numero esatto di morti. Il fatto stesso che non si contino i morti di questa guerra fa capire quanto sia dimenticata. Eppure parliamo della catastrofe umanitaria più grande al mondo, con decine di milioni di sfollati, più dell'intera popolazione della Lombardia ad esempio, rifugiati nei paesi vicino, ad esempio in Chad, dove anche qui noi ad Adria al confine tra Sudan e Chad abbiamo un ospedale che assiste appunto alla popolazione che è scappata dal Sudan durante questi anni di guerra e che ancora spera di poter tornare quando appunto speriamo quanto prima le ostilità cesseranno.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Il generale Min Aung Hlaing è stato nominato oggi presidente del Myanmar 5 anni dopo aver guidato il golpe militare che ha portato la sua giunta al governo. Da quel colpo di Stato è nata una guerra civile che dura ancora oggi con conseguenze devastanti per la popolazione. Ma che cosa cambia nei fatti con questa investitura? Riccardo Stoppa l'ha chiesto al giornalista esperto di sud-est asiatico Massimo Morello.
Davo per scontato che lui si sarebbe fatto eleggere presidente. Purtroppo quello che si sta verificando e che si sta attuando fa parte di un piano per arrivare a una sorta di normalizzazione. E ho letto, ho sentito anche delle cose per cui questa nomina presidenziale era quasi un segno verso un passaggio da un governo militare a un governo civile. Il segnale più brutto in realtà è la nomina di Ye Win-ho a suo successore, cioè Ye Win-ho diventa il capo delle forze armate ed è un uomo di Min Aung Hlaing, e questo è un bruttissimo segnale anche perché soprattutto perché questo generale era il comandante del servizio di informazioni dell'intelligence birmana. Non è certamente un bel segnale, è un segnale che Min Aung Hlaing sta mettendo una persona che farà il lavoro ancora più sporco di quanto lo facesse lui al posto suo.
Con l'uomo di fiducia a capo delle forze armate, Ye Win-ho riuscirà probabilmente a implementare ancora di più quella politica di terra bruciata sulle resistenze locali.
In realtà non so fino a che punto Min Aung Hlaing voglia veramente distruggere tutto il paese. Quindi l'unica speranza è che si arrivi a degli accordi in cui poi la Birmania viene fatta a pezzi, per cui si compone una federazione falsa, se vuoi, composta da stati assolutamente indipendenti e uno stato più o meno centrale governato dai militari che comprenda le aree che questi controllano tuttora sul territorio. Dopodiché sicuramente nel breve termine continuerà la politica della terra bruciata fino da Min Aung Hlaing. La situazione per la popolazione birmana è devastante. Una delle commodity più importanti della Birmania in questi tempi sono i reni che vendono sul mercato indiano. Questo la dice abbastanza lunga su quella che è la situazione.
Come si sono svolte le elezioni che hanno portato alla formazione del Parlamento?
sono state assolutamente controllate e gestite dai militari laddove le potevano gestire e controllare. Tieni conto che sono state elezioni che non si sono svolte in tutto il paese, perché in alcune zone del paese, diciamo in molte zone del paese, le elezioni non si potevano svolgere perché le suddette zone sono controllate da eserciti etnici che gestiscono il territorio per conto loro. Si è trattato veramente di elezioni farsa, ma è stato tutto una farsa, le elezioni e l'elezione da parte del Parlamento di Minaung Laing a presidente.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E chiudiamo come tutti i venerdì con la nostra rubrica sulla mondialità, ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
L'unico a parlare in tempi non sospetti fu Bill Gates in un'intervista del 2017 quando affermò che se un robot svolgesse lo stesso lavoro di un essere umano, l'azienda che lo utilizza dovrebbe essere sottoposta a una tassazione simile a quella del costo del lavoro umano. Gates evocava in pratica una robot tax con la quale finanziare la formazione dei lavoratori rimasti disoccupati, sostenere quei settori dove la mano umana resta imprescindibile, puntellare al sistema di welfare. Oggi la rivoluzione combinata tra robotica e intelligenza artificiale sta producendo un terremoto in diversi settori produttivi, nei quali la presenza umana diventa man mano meno redditizia, vista la capacità raggiunta dall'IA di fare le stesse cose, anche meglio, a costi nettamente inferiori. Lo stesso vale per la robotica, soprattutto nel ciclo industriale. Siamo di fronte a una rivoluzione che non si può paragonare a quella prodotta dalla diffusione dell'energia elettrica o dall'avvio della motorizzazione. I cocchieri, i lampionai, i tessitori che restavano senza lavoro potevano trovare impieghi diversi, nati dalla stessa rivoluzione industriale. L'intelligenza artificiale e la robotica invece non creano nuovi mestieri, se non quelli strettamente necessari per fabbricarli e programmarli. In prospettiva, le professioni che resteranno a carico degli umani, almeno per ora, riguardano servizi di cura alle persone, l'artigianato di fascia alta e poco altro. In questo contesto, finora ignorato dalla politica, arriva l'iniziativa imprenditoriale di Jeff Bezos, che sarebbe intenzionato a dar vita al più grande fondo di investimenti nel settore tecnologico mai esistito. Si parla di 100 miliardi di dollari per acquistare aziende industriali tradizionali e aumentarne l'efficienza e i margini attraverso l'integrazione del sistema di intelligenza artificiale. Traducendo dall'industrialese, con l'IA si riuscirebbe ad aumentare l'efficienza e far impennare i profitti a discapito dell'occupazione umana, che nell'industria così trasformati crollerebbe di sicuro. Su questo punto, in Italia una sentenza del Tribunale di Roma ha confermato che la sostituzione di un lavoratore con l'intelligenza artificiale può configurare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento se legato a una riorganizzazione aziendale. Questo orientamento vale ovviamente ancora di più in quei paesi dove il licenziamento non deve nemmeno essere giustificato, come negli Stati Uniti. E così ci apprestiamo ad arrivare velocemente al punto critico, anche e soprattutto per quei miliardari della Silicon Valley che guidano il mondo dell'intelligenza artificiale. Quando quelle persone che l'intelligenza artificiale sta lasciando senza lavoro e senza reddito non potranno più consumare i prodotti fabbricati dai robot, di quanto scenderanno i mercati globali? Inoltre, cosa sarà di una massa di disoccupati che tra 10 anni, secondo alcune stime, sarà tra il 30 e il 40% della forza lavoro? Chi fa business dovrebbe trovare una risposta, almeno per quanto riguarda il calo dei consumi, ma in assoluto sarebbe compito della politica affrontare queste domande, perché la rivoluzione in corso mette in gioco il destino della società a livello mondiale. L'inadeguatezza dell'attuale classe dirigente si può misurare su due temi: la deliberata paralisi nella risposta ai cambiamenti climatici e il fingere che non esista la rivoluzione introdotta dall'intelligenza artificiale.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.